Carissimi amici, eccoci di nuovo per un nuovo incontro dell'ora di dottrina. Oggi concluderemo questa serie di lezioni sulla virtù di carità, la virtù teologale della carità. E vedremo i vizi che si oppongono alla carità. La scorsa volta abbiamo visto gli effetti della carità e collegato anche con la lezione scorsa, oggi vedremo i vizi contrari. Perché collegato? Perché San Tommaso, trattando di questo argomento, cioè dei vizi che confliggono, che sono contrari alla carità, ne enumera diversi, classificandoli in questo modo. Siamo nelle questiones dalla 34 alla 43esima, siamo sempre nella seconda seconde della Summa Teologia, e queste questiones sono organizzate in questo modo, cioè c'è la prima, quindi la 34esima, che tratta dell'odio come vizio direttamente contrario alla carità. Gli altri, e li vedremo man mano, ma giusto per darvi un pochino come dire, un quadro generale fin dall'inizio, gli altri sono suddivisi come vizi contrari agli effetti della carità. E dunque abbiamo dei vizi contrari al primo degli effetti della carità che abbiamo visto la scorsa volta, ed è la gioia, e tra questi vizi che appunto si pongono in opposizione alla gioia e spengono la gioia abbiamo l'accidia e l'invidia, e San Tommaso ne tratta le questioni 35 e 36. Poi abbiamo tutta una serie invece di vizi contrari all'effetto della carità, che è la pace, se vi ricordate ne abbiamo parlato. E San Tommaso li elenca, noi non li vedremo tutti perché sono veramente tanti: la discordia, la contesa, lo scandalo, la guerra, la rissa e la sedizione. Infine abbiamo un vizio che è contrario a un altro degli effetti, e cioè due veramente che vanno abbinati, cioè la beneficenza, cioè fare il bene al prossimo. Vi ricordate le 14 opere di misericordia, 7 corporali, 7 spirituali, e la correzione fraterna. Cos'è che si oppone alla beneficenza, quindi a fare il bene al prossimo, e alla correzione fraterna? Lo scandalo. Quindi questo è, diciamo, la struttura, ecco, di questa sezione della Summa, che è anche un po' la struttura dell'incontro di oggi. Iniziamo subito con la questio 34esima, che parla dell'odio. Allora, l'odio contro Dio è, per San Tommaso, dice molto chiaramente nell'articolo 2 della questio 34esima, è il più grave dei peccati. Perché? Come motiva questo? Perché c'è un allontanamento da Dio che è diretto, dove invece in tutti gli altri peccati questo allontanamento è indiretto, che non significa che renda gli altri peccati non peccati. Però, per esempio, San Tommaso dice, no, che nella fornicazione non si ripudia Dio per se stesso, ma per altre cose. Il fornicatore non ha in mente direttamente l'odio di Dio, ma dice per il fatto che si desidera un piacere disordinato al quale è connesso l'allontanamento di Dio. Quindi il fornicatore cosa fa? Scalza il comandamento di Dio per raggiungere un piacere disordinato, e in questo modo si allontana da Dio, e quindi c'è il peccato. Ma l'odio ha qualcosa in più, cioè l'odio è una repulsione diretta di Dio. E in questo senso è appunto il più grave di tutti i peccati. Interessante quello che San Tommaso fa notare nella risposta alle obiezioni, la seconda, perché in questa risposta alle obiezioni si chiede e risponde, diciamo, all'obiezione che l'incredulità è peggio dell'odio. In realtà San Tommaso connette questi due vizi: il primo chiaramente che è contrario alla fede, l'incredulità, l'abbiamo visto, e l'odio che invece è contrario alla carità. Perché li connette? Perché Perché dice chiaramente, per incredulità intendiamo l'incredulità volontaria, cioè la volontà di non aderire con la fede a Dio. E dice che sia volontaria deriva dal fatto che uno odia la verità che viene proposta. Quindi è evidente che l'aspetto peccaminoso dell'incredulità viene dall'odio di Dio, la cui verità è oggetto della fede. Come quindi la causa è superiore all'effetto, così l'odio di Dio è un peccato più grave dell'incredulità. Cioè, è l'odio di Dio essere il motore dell'incredulità come atto volontario. E essendo appunto l'odio la causa, è più grave in quanto produce l'effetto dell'incredulità. Quindi vedete come l'aspetto della volontà e l'aspetto dell'intelletto, quindi l'aspetto della carità e la fede, e al contrario l'odio e l'incredulità, sono strettamente legati tra di loro. E nell'articolo 3 parla dell'odio nei confronti del prossimo. Abbiamo visto il comandamento della carità è uno, ed è l'amore di Dio e l'amore del prossimo in Dio. Abbiamo già riflettuto su questo, quindi anche l'odio si estende in qualche modo da Dio al prossimo. E riguardo all'odio contro il prossimo, Simpliciter, San Tommaso, dice che è sempre peccato, cioè odiare il prossimo in quanto tale, in quanto per la sua natura umana, per il fatto come dire, che è un uomo, che è il mio prossimo, eccetera, è sempre un male, è sempre un peccato. Mentre invece, dice San Tommaso, è lecito odiare non i fratelli, ma nei fratelli il peccato e tutto ciò che è una mancanza di rispetto verso la grazia divina. Per quale ragione? Spiega sempre San Tommaso, perché volere il bene di una persona e odiarne il male sono la stessa cosa. Di nuovo torna un principio che avevamo già visto parlando della carità, cioè l'amore della persona e l'odio per il male sono scaturiscono dalla stessa sorgente. San Tommaso dice sono la stessa cosa. Dunque attenzione, perché c'è un odio, anche questo ne abbiamo già parlato, un odio cosiddetto odio perfetto, che è l'odio del male che c'è in una persona. E quindi amare una persona non significa, come amare una persona non significa approvarne le azioni inique, così odiare queste azioni inique non significa odiare la persona. Questo è importante chiarire. Bene, nella questione 35 e 36 invece San Tommaso tratta dell'accidia e dell'invidia, che sono, diciamo così, una tristezza, vedremo le sfumature, ma sono sostanzialmente una tristezza contraria alla gioia che proviene dalla carità. Una tristezza che in qualche modo spegne, esaurisce, e toglie linfa alla gioia che nasce dalla carità. La prima, l'accidia, è una, potremmo chiamarlo, un torpore generale, una spossatezza, una fiacchezza non fisica, non meramente psicologica, spirituale, che toglie nell'uomo la volontà del bene. È, qualcuno lo definisce, anche la tristezza del bene spirituale. Interessante questa definizione, la tristezza del bene spirituale, per cui la persona in qualche modo si spegne, cioè questa tristezza lo spirituale lo risucchia, lo incupisce, lo paralizza nell'operare il bene. Diciamo, i padri, i monaci del deserto hanno scritto tantissimo su questo, adesso noi non possiamo soffermarci più di tanto, ma per avere, ecco, una panoramica generale. Ora, l'accidia appunto è questa tristezza specifica che nel suo genere, dice San Tommaso, è un peccato grave. L'altro aspetto invece è dato dall'invidia, che ha una sfumatura diversa. Anche l'invidia è una tristezza, dice San Tommaso, ma mentre questa è una tristezza del bene spirituale, diciamo diciamo così, un intorpidimento in qualche modo della tensione dell'uomo verso il bene spirituale e della messa in atto dell'opera di bene, quindi proprio una depressione, diciamo così, una grave depressione della vita spirituale. L'invidia, invece, è una tristezza che nasce dal bene altrui. Quindi non è una tristezza del bene spirituale, è una tristezza che nasce dal vedere, diciamo così, il bene altrui, in quanto, questo è importante questa precisazione, sminuisce la propria gloria o la propria eccellenza. Questo è l'articolo 1 della Quaestio 36esima. Dunque, la ragione di questa tristezza è qui. Io vedo il bene in un altro, questo bene ritengo che sminuisca la mia gloria e la mia eccellenza. Questa invidia, dice San Tommaso, è un peccato ed è un peccato contrario alla gioia che nasce dalla carità. Diverse sono invece altri tipi, diciamo così, di tristezza. San Tommaso distingue molto bene. Anzitutto dice, non è una, cioè non c'entra con il rattristarsi, scusate, per il bene del nemico per timore di riceverne danno. Cioè, se io vedo che, non so, il mio nemico ha, come dire, conseguito un bene, che ne so, una pistola col quale può farmi fuori, diciamo così molto banalmente, è chiaro che il mio rattristarmene non c'entra con invidia, perché qui non è un semplice rattristarsi per qualcosa che un altro ha, per un bene che un altro ha. Ma vi ricordo, l'invidia è rattristarsi di un bene in quanto questo bene, con questo bene dell'altro, io mi trovo sminuito, diciamo così, ritengo di essere sminuito. Mentre invece, se il bene che il mio nemico ottiene motiva in qualche modo un certo timore, che quindi lo possa usare contro di me, che io possa averne un danno oggettivo, questa non è invidia. Interessante che San Tommaso riporta anche un testo di San Gregorio Magno, che vi voglio leggere. Siamo sempre alla Quaestio 36esima, articolo secondo. Allora, dunque, in questa citazione San Gregorio Magno dice: per lo più capita, senza la perdita della carità, che la rovina di un nemico ci rallegri, e senza un peccato di invidia che il suo successo ci addolori, poiché crediamo che con la sua caduta alcuni saranno giustamente risollevati, mentre temiamo che col suo successo molti saranno ingiustamente oppressi. Fine citazione tratta dai Moralia in Iob, capitolo 22, paragrafo 11. Allora, questo testo è molto chiaro, cioè non è, come dire, un testo che permette di avallare una tesi piuttosto comune, che la carità si deve rallegrare sempre del bene altrui, si deve rattristare sempre del male altrui. San Gregorio Magno, e San Tommaso lo cita, ci spiega che in realtà in alcuni casi ci si può rallegrare del male altrui e rattristarsi del bene altrui quando stiamo parlando di un nemico dal quale si può temere che come dire, la sua prosperità diventi un danno per altri, e invece la sua caduta, diciamo, si può realizzare in vari modi, può essere di sollievo per le persone che vengono oppresse. Bene. San Tommaso, quindi, abbiamo visto, distingue questi due tipi di tristezze: una è invidia vera e propria, l'altra no. Distingue anche l'invidia dalla gelosia, ma diciamo non abbiamo tempo per soffermarci anche su questo. Nella Quaestio 37esima parla della discordia. Allora, se ricordate, abbiamo visto che la pace chiama la concordia, ma la concordia non è di per sé un elemento della pace che viene dalla carità. Allora, quando parla qui di discordia, San Tommaso precisa che agisce contro la concordia come aspetto di quella pace che viene dalla carità, che viene da Dio, propriamente o per sé, questo è il termine latino, perché, citazione, uno coscientemente e intenzionalmente dissente dal bene di Dio e del prossimo. Allora, capite che non è una discordia, che è un vizio contro la carità, contro la pace che viene dalla carità, non è qualsiasi tipo di discordia, ma è quel non concordare, discordia, cioè non essere concordi, su che cosa? Su quello, quindi scientemente e intenzionalmente, sul bene di Dio e del prossimo. Dunque, quando c'è una concordia sul bene di Dio e sul bene del prossimo, questa concordia toglie la discordia, e una discordia, e quella discordia che viene ad alterare, a rompere questa concordia è un peccato. Non è così invece se, dice San Tommaso, la discordia va a rompere, diciamo così, una falsa concordia. E specifica che non è il volere di un uomo a essere la regola del volere di un altro nella AD1, cioè il bene, diciamo, quella concordia da preservare, non è l'essere tutti concordi con uno o l'essere tutti concordi, come dire, tra di noi, ma quella concordia che è unita, che verte sul bene di Dio e il bene del prossimo. E anzi, nella risposta alla seconda delle difficoltà, siamo all'articolo 1, questo 37esima, San Tommaso dice: provocare invece la discordia, eliminando la cattiva concordia di chi vuole il male, è cosa lodevole. E in questo senso fu da lodarsi San Paolo quando introdusse il dissenso tra coloro che erano concordi nel male. Infatti anche il Signore disse di se stesso: non sono venuto a portare la pace, ma la spada. E qui il riferimento di San Paolo è a Atti 23,6, quando si legge che, sapendo che nel Sinedrio una parte era di Sadducei e una parte di Farisei, disse a gran voce: io sono fariseo, figlio di farisei, eccetera. Quindi, e lì scoppia la disputa tra i farisei e i sadducei. Quindi, attenzione, perché la concordia buona deve essere custodita, e quindi la discordia contro la concordia vera, che quindi punta al bene di Dio e del prossimo, è un peccato, ma c'è una concordia che invece è complicità nel male, e questa ovviamente non solo non è buona, e quindi deve essere turbata in qualche modo, no? Deve essere fatta esplodere, cioè ci de deve subentrare discordia, ecco, nel male. San Tommaso precisa anche che c'è una discordia per accidens, cioè non una discordia per sé. Cosa vuol dire? Vuol dire che anche tra coloro che sono concordi nel bene di Dio e nel bene del prossimo possono suscitare appunto, discordie. E qui dice: questo tipo di discordia non è peccato, proprio perché la direzione è comune, a meno che, specifica San Tommaso, non si tratti di qualcosa che sia indispensabile alla salvezza o ci sia pertinacia. Cioè, una persona può anche cercare il bene, ma se lo fa, come dire, a detrimento di qualcosa che è necessario per conseguire quel bene, quindi per la salvezza, e lo fa con la pertinacia, cioè con, come dire, insistenza, nonostante la correzione, i richiami, eccetera, ecco che allora anche la discordia per accidens può diventare un peccato. Similmente, nella Questio 38esima, dove si parla della contesa, cos'è la contesa? Per San Tommaso la contesa è un contrasto di parole. Bene, anche qui San Tommaso dice: la contesa è un peccato contro la carità quando impugna la verità, quindi manipola la verità, la distorce, la mutila, no? La impugna. Ecco. E invece è veniale se impugna la falsità, ma lo fa in modo disordinato. Cioè, io posso entrare in una contesa lodevolmente perché impugno il falso, smaschero il falso. Ma, dice San Tommaso, se questo non viene fatto in modo ordinato, quindi c'è un eccesso, per esempio, nella modalità, ecco che allora, nonostante io stia impugnando il falso e non il vero, ci può essere un peccato di natura veniale in questo caso. Bene, lo scisma. Allora, che cos'è lo scisma? Lo scisma è una separazione, anche qui, intenzionale dall'unità della Chiesa, che avviene come? Avviene concretamente nel rifiuto di sottomissione di colui che rappresenta Cristo nella Chiesa e che è il Sommo Pontefice. San Tommaso lo spiega esplicitamente. E di conseguenza di comunicare con i membri della Chiesa a lui soggetti. Cioè, a differenza dell'eresia, nello scisma si può anche mantenere tutta la verità della fede cattolica, tutta l'azione sacramentale, ma a un certo momento, come dire, ci si stacca, si decide di mettersi, come dire, in proprio, ecco, costituendo delle realtà parallele che in qualche modo non si agganciano col centro di unità della Chiesa che è il Pontefice. E in questo caso lo scisma è chiaramente un peccato contro la carità e in particolare contro la concordia, quella vera, che proviene dalla pace della carità. In ultimo, il tempo corre, abbiamo lo scandalo, tralascio per questione di tempo guerra, rissa, sedizione, potete vedere questione 40, 41, 42, e arrivo allo scandalo, che è un altro punto importante oggi. Che cos'è uno scandalo? San Tommaso lo definisce così. È una parola o un'azione meno retta che offre un'occasione di caduta. Questo è l'articolo 1 della Questio 43. Cosa vuol dire meno retta? Cioè che manca di rettitudine. Quindi è un'azione o una parola che manca di rettitudine, quindi non è retta in se stessa, e che offre a un altro, agli altri, occasione di caduta. Trascina in qualche modo gli altri, o li disorienta, li svia, li confonde. Allora, nella risposta alla seconda obiezione, San Tommaso dice che ciò che implica una mancanza di rettitudine, che cos'è? Dice o perché è un male in se stesso, cioè faccio o dico qualcosa che è male, e quindi non è retto. Come i peccati, chiaramente, oppure perché ha le apparenze del male. Quindi la mancanza di rettitudine è data non solo dal fatto, chiaramente, che la cosa in sé non è retta e quindi è un peccato, è un male, ma anche perché può avere le apparenze di un male. È il classico caso, infatti viene citato ampiamente da San Tommaso, del dovere di astenersi per esempio dalle carni degli idoli, che di per sé mangiare carne, anche se offerta a un idolo, non è un male, ma può dare la parvenza di male, cioè può sembrare una adesione al sacrificio, e quindi a tutto quello che c'è dietro, al mondo del sacrificio. E qui San Paolo, nella prima lettera di Tessalonicesi, al capitolo 5, dice appunto: astenetevi non solo dal male, ma da ogni parvenza di male. Perché lo dice? Precisamente in virtù dello scandalo. Quindi evitare lo scandalo è un dovere, perché lo scandalo si oppone alla carità, in particolare si oppone alla beneficenza. Cioè, lo scandalo non fa il bene del mio prossimo, ed è il rovescio della correzione fraterna. La correzione fraterna mira al bene del prossimo, diciamo così, togliendo in qualche modo, o offrendo la possibilità di togliere un male, invece lo scandalo offre al fratello un'occasione di male. Chiaramente San Tommaso dice che non ogni scandalo del prossimo è un male, perché una persona si può anche scandalizzare per il cosiddetto scandalo farisaico, cioè per una cosa che in realtà è un bene. Cioè, se io compio un bene e l'altro si scandalizza perché lo interpreta a modo suo, perché cerca occasioni di accusarmi, pensate quante volte Gesù nel Vangelo, operando un bene, operando un miracolo, suscita lo scandalo farisaico. Bene, in questo caso però non è uno scandalo vero e proprio, e non può essere imputato alla persona che compie il bene il fatto che altri, come dire, cerchino, ecco, l'occasione per trarne in qualche modo un male. Bene. Questo è un po' la grande carrellata. Abbiamo terminato questa enorme sezione dedicata alle virtù teologali, alla fede che avevamo già visto nei primi incontri, la speranza, la carità, e dai prossimi incontri incominceremo a concentrarci sull'altra grande virtù chiamata in causa dal primo comandamento e dal primo articolo del Credo, che è la virtù di religione con gli atti connessi. Un caro saluto a tutti.